Riprendiamo. Quello che volevo dire, prima di dare la parola a Roberto Sale, Gidio Meazza e Enrico Bassani, anzi magari facciamo nell'ordine alfabetico Enrico Bassani e Gidio Meazza e Roberto Sala, è che forse tra i libri che ci sono là, io vi ho fatto cenno. La presbiopia è una cosa divertente, mi dà queste posture. Sono bellissime. Va bene, stavo dicendo, questi microfoni non amplificano, se non stanno per registrare, no? Prima sembra una situazione un po' da Alice nel Paese delle Meraviglie, per questo c'è. Stavamo dicendo che facevo cenno all'inizio al fatto che sul banchetto che sta curando Elisa ci sono alcuni volumi di questa collana che si chiamava Lo spoglio dell'Occidente, e mi sarebbe piaciuto che magari Carlo ne parlasse un po', perché l'ha ideata lui insieme a Sante Bagnoli, perché in qualche modo è il remoto antefatto del tutto immaginario di Mecri, no? Immaginario, perché poi qui l'abbiamo fatta insomma col sudore, mentre Sina ha soltanto concepito, ecco, Lo spoglio dell'Occidente.
Io ho fatto un sognetto, insomma, così. No, Lo spoglio dell'Occidente era una collana pensata proprio per portare le varie discipline scientifiche e artistiche a un dialogo con la filosofia liminare, appunto, con il fuoco da cui si erano poi staccate queste, diciamo, stelle particolari, quindi la fisica. C'è un libro bellissimo della fisica della nostra attuale socia, che oggi purtroppo non c'è, la Valentina Cappelletti. Poi c'è su Heisenberg, è un testo meraviglioso, tra l'altro suo fratello era fisico, difatti lei veniva sempre con una serie di formule, e io le dicevo: guarda che io non capisco niente delle formule, non so se tu hai scritto una cosa. Dice: ma c'è mio fratello. Ah, beh, allora siamo. Ma è un libro bellissimo di questo tormento di Heisenberg tra la filosofia e la fisica, insomma, no? Continuamente, bellissimo. C'è quello di Pasqui, che è un capolavoro sulla sociologia e l'economia. Poi ci sono incontri con la musica di Capuano, bellissimo. Ci sono incontri con le arti figurative di un altro Cappelletti, che non è quella Cappelletti lì, Paolo Cappelletti, su Paul Klee, quindi sulla scrittura, perché il tema era i saperi e la scrittura, insomma, no? E quella era la mia fissa, i saperi e la scrittura, e quindi rivedere tutte le mappe, le scritture dei vari saperi, confrontandole con la riflessione filosofica sulla scrittura. C'era il teatro che ha fatto Florinda, insomma. Sono libri storici, memorabili, alcuni di loro, non tuttissimi, ma si capisce subito, basta leggere la quarta di copertina, si capisce. Ce n'è uno su Derrida che non consiglio, per esempio. No, si può leggere, non è mica un peccato. Ecco, è perché se non fai parlare uno sulla scrittura in quella collana lì, quindi il dialogo con... No, ma è un bel libro. Difatti, tra l'altro Derrida, lei andò a Parigi, poi lui venne a Milano e mi disse: non sono venuto per vedere te, ma la tua allieva. E lo capisco, era molto carina. No, ma è un bel libro, è un bel libro. Però, ecco, a me non è tanto piaciuto. Ma non vuol dire che non sia un bel libro. Insomma, c'è tantissimo da spulciare lì, e sono cose preziose, preziosissime. Adesso sentiamo i nostri amici.
Va bene, allora, magari Enrico, hai voglia di... che ti vedono meglio, c'è lo sgabellino del pappagallo.
Abbastanza rapido. No, diciamo che quello che io ho scritto è l'uso che ho cercato di fare di tutto il percorso che abbiamo compiuto insieme. L'uso in due sensi. In un senso preliminare, cioè mi sono chiesto che cosa mi ha portato a Mécrie, cosa mi ha portato a seguire il seminario di Sini, e quindi indicando una biografia come provenienza. Che cosa mi muove nel cercare in un ambiente così delle risposte che provengono da? Per cui è stata una domanda profondamente autobiografica che porto ancora con me e presumo porterò nella tomba. Poi c'è un'altra domanda altrettanto autobiografica che è questa: che uso faccio e che uso posso fare di tutto questo percorso? Che in me significa, come si articola la dinamica tra vita e conoscenza, nella consapevolezza che nel nominare la vita sono già in una conoscenza. Per cui su questi temi io sto cercando di interrogarmi facendo appello anche a tutta la tradizione psicologica e partendo da come la psicologia ha affrontato tematiche di così ampia vastità. Il tentativo è quello di prescindere dai riduzionismi e cercare di farsi carico di tutto ciò che Carlo Sini ha indicato in una storia di vita, la sua. E la mia domanda, che come dicevo, presumo diventerà un lavoro di anni, no? E magari sulla quale sollecito anche voi, è come diventa e cosa diventa in me tutto il percorso compiuto da lui. Per cui cosa mi porta qui, cosa cerco qui, cosa trovo e cosa diventa in termini di postura, che è un termine caro a Florinda, e poi di etica, cioè cosa faccio, cosa ne faccio. Per me è un discorso molto importante anche nella misura in cui faccio lo psicoterapeuta, per cui di storie di vita ne incontro tantissime. E un'altra soglia per me importante è definire dove una storia di vita produce dolore e dove una storia di vita produce armonia. Ecco. Qui si aprirebbe un campo sterminato ed è difficile prendere una via. Diciamo così, è una sollecitazione che io mi sono sentito di lasciare, anzitutto come testimonianza personale, ma poi come possibile percorso individuale, perché sono convinto che se tutto ciò che facciamo non diventa qualcosa, rimane cultura. Il che, come dice Sini, è una grandissima cosa, però se non mi modifica non me ne faccio nulla. Ecco. Sono due interventi molto brevi, li vedrete, non danno nessun incremento in termini di conoscenza, sono piccole provocazioni. E qua mi fermerei.
Io invece volevo dire due cose, cioè che Enrico Bassani intanto non è, oltre alle cose che diceva perché vengo qui eccetera, Enrico Bassani è insieme a Sini e a me socio fondatore di Mécrie, quindi in realtà Mécrie è nata nella testa di Enrico insieme, diciamo, nello stesso momento in cui è nata nella testa mia, nella testa di Carlo, quindi siamo qui dall'inizio, da quando appunto bisognava tirar su le cose, ecco. E poi volevo, se posso, io vorrei leggere questo primo, almeno alcuni estratti di questo primo contributo di Enrico Bassani, perché richiamano proprio quell'inizio strano, che fu proprio il primo inizio delle attività del seminario di filosofia qui a Mécrie nel 2015, in riferimento a ciò che dicevo all'inizio, cioè quando Sini ha detto: vi prego anzitutto di fare attenzione. E tutti erano anche un po' in imbarazzo, perché sembrava di essere un po' a scuola, vabbè sì, siamo attenti, d'accordo, ma sì, un particolare tipo di attenzione. Cioè. Allora, Enrico appunto dice nel suo primo contributo nel volume che presentiamo oggi, che si intitola Diventa ciò che sei un anno dopo, dice... scusate, perché Sini diceva bisogna lasciare fuori le scarpe, cioè fuori tutto, entrare scalzi, no, entrarci scalzi qui dentro, lasciare fuori le scarpe, lasciare fuori tutte le cose no, comode, ma anche come si fa in un luogo in cui si entra, come possiamo dire, puliti, no? Si cerca di non portarsi dentro quello che... oppure anche di guardarlo, insomma. Allora lui riprendeva questa immagine del lasciar fuori le scarpe, cioè lasciare fuori tutto quello che già pensiamo di sapere, di saper fare, eccetera, eccetera. La riprende Enrico scrivendo così, dice: è difficile lasciare le scarpe all'ingresso di una casa sconosciuta prima di entrarvi. Viene naturale entrare così, con le scarpe indosso, perché sono le nostre scarpe quelle che ci permettono di camminare e con le quali abbiamo imparato a muoverci nel mondo. Ci si sente nudi, senza, e disorientati. Con le mie scarpe so quello che posso fare, fin dove posso avventurarmi su un terreno sconnesso, dove fermarmi nel momento in cui sento il rischio di cadere. Conosco la loro consistenza, mi proteggono rispetto ad alcuni urti, ma non rispetto ad altri. Posso calpestare oggetti taglienti e appuntiti, ma solo fino a un certo punto. Oltre so che si taglieranno. Posso anche entrare nell'acqua per brevi istanti, purché non indugi troppo, dopo qualche secondo di esposizione si inzupperanno. Le mie scarpe sono anche l'unico contatto che ho con il terreno, con il mio terreno. Quando cammino è solo il piede e la scarpa che lo custodisce il mio ancoraggio al mondo. Per il resto sono sospeso, mi muovo nell'aria, non ho contatto con nulla o potenzialmente con tutto. Potrei essere portato ovunque. E soprattutto con le mie scarpe posso scappare. Se quel luogo non mi piacesse, se mi sentissi solo, non capito, perso, addirittura incalzato, aggredito, minacciato, potrei andarmene, in punta di piedi, senza che nessuno se ne accorga, oppure con passo deciso ma rispettoso, per indicare semplicemente che quel luogo non è il mio, oppure ancora pestando i piedi in segno di disapprovazione e rabbia. Sta a me la scelta della modalità, ma se non indosso le mie scarpe, tutto questo non è possibile. Non sono padrone delle mie scelte e mi potrei trovare nella condizione di dover subire ciò che non ero stato in grado neppure di immaginare. Procedere senza scarpe è un po' come pensare senza parole, è impossibile. E infatti la prima azione suggerita dal maestro non è un movimento ma è la sosta. Sosta in una dimensione di ascolto attento in cui si cerchi di mettere tra parentesi tutte le provenienze, culturali, sociali, biografiche, storiche e tutte le destinazioni, inevitabilmente inscritte in quelle provenienze. Non servono scarpe per sostare. Anzi, il non averle rende più facile e naturale l'impresa. Ecco dunque che ci affrettiamo a rimetterle le nostre scarpe dopo aver assaporato per un solo attimo l'angosciante ebbrezza di aver intravisto la fucina dove nascono gli oggetti, dove le cose si impastano con le parole e assumono la natura che avranno. È questa sosta, impossibile, ingestibile, paradossale, che forse il maestro ci indica come luogo di emergenza di tutte le cose. Le parole che prendono corpo e i corpi che prendono parola nel linguaggio di tutti, in uno spazio condiviso di significati comuni. Ma come si fa a sostare in questo spazio frequentandolo come transito, cioè evitando di trasformarlo in un oggetto tra gli oggetti, come stiamo facendo noi parlandone? E poco oltre, in chiusura, che cosa deve avere provato Nietzsche quando per primo ha intravisto la fucina di Dio? E lui lo dice con un punto di domanda, un punto esclamativo. Ecco, questo era un po' il tono dell'intervento di Bassani, per cui da una parte la questione degli oggetti e delle parole e dall'altra parte appunto la sua biografia, ecco, che poi è qualcosa di più complesso di quello che ha castamente suggerito qua. Va bene, se Egidio voleva anche lui raccontare dei suoi contributi a questo primo capitolo... Il contributo in particolare che troverete nel volume di Egidio fa riferimento appunto al mezzo, allo strumento e alla natura, l'uomo, lo strumento, la natura, l'uomo, il discorso, la natura. Poi non so di cosa parlerà oggi.
Allora, per prima cosa vorrei andare fuori tema, no, fuori tema per modo di dire, no? Nel senso che sollecitato da quello che hai letto dello scritto di Enrico Bassani, mi è venuta in mente un'immagine a proposito del sostare senza scarpe. Thomas Richards, che è sui frigoriferi milanesi, mentre sostava e ci parlava della sua attività, si era tolto via via lentamente, una dopo l'altra, tutte le scarpe, no? Ecco, è un gesto che mi è stato richiamato proprio dalla tua lettura. Niente, adesso veniamo a quello che dovevo dire. Allora, io mi ero proposto di parlare dello strumento, del medio, e dopo tutto quello che ne ha detto Sini è un po' difficile, perché corro il rischio di dire delle banalità un pochettino fastidiose, ma ci provo ugualmente. E vorrei partire da un'esperienza che ho fatto nella mia città, nella mia nuova città che è Carpi. Ho ascoltato una conferenza di Sini che criticava la posizione di Heidegger sul riguardo alla tecnica, dicendo sostanzialmente che l'uomo è figlio dello strumento. Senza strumento non c'è umanità, non c'è uomo. E io vorrei aggiungere che non solo l'uomo è figlio dello strumento, ma direi la natura è figlia dello strumento, perché non c'è natura propriamente se non per quell'essere particolare, quell'individuo, quell'uomo che si è in qualche modo distaccato dalla natura e retroflette questa sua conoscenza di sé come diviso dal resto del mondo, chiamando natura tutto ciò che non è uomo. E quindi la natura è artificiale. Volevo anche far riferimento al primo strumento, che è il linguaggio. Io non sono un grande conoscitore della Bibbia, ma mi sembra che l'uomo, Adamo, nel giardino, nel paradiso, nell'Eden, tutto sommato vivesse come una bestia, come un animale. Perché? Perché non lavorava. E comincia a diventare uomo, quindi a staccarsi dalla natura che fino a quel momento era semplicemente un tutt'uno con il suo corpo, con l'essere Adamo, con l'uomo Adamo, comincia a staccarsi dalla natura quando? Quando Dio gli dice di dare un nome agli esseri viventi. Dà un nome, li chiama, formula delle parole e allora, proprio in quel momento, i vari esseri viventi costituiscono la natura, ciò che non è uomo, ciò che è altro dall'uomo. Ecco, questo mi interessava mettere in luce, perché lo strumento ha questa funzione, detta molto bene da Sini, di distaccare e congiungere al tempo stesso l'uomo con il resto, con il mondo, che uomo non è, con la natura che uomo non è. Io avevo avanzato un sillogismo, forse discutibile, che diceva lo strumento è umano perché è fatto dall'uomo e fa al tempo stesso l'uomo, ma lo strumento è anche un pezzo di mondo che l'uomo utilizza e questo pezzo di mondo quindi ha la funzione di medio, cioè lo strumento è umano, lo strumento è natura e quindi la natura è umanizzata, è umana. D'altronde basta ripensare a quanto ci dice Marx a proposito nei manoscritti economico-filosofici del 44, dove la natura è vista come riserva materiale per il lavoro dell'uomo, cioè riserva materiale e non solo, ambito dal quale trae gli strumenti e ambito sul quale con gli strumenti può costruire, fabbricarsi degli oggetti. Vorrei a questo proposito, mi pongo anche una domanda, se non siamo in presenza di una doppia metaforizzazione, e cioè consideriamo la natura come riserva per il lavoro umano, il lavoro è conoscenza, l'abbiamo detto, e quindi ha già in sé una azione metaforizzante, ma la natura nominata dall'uomo, le parole che nominano la natura sono la prima metafora, diciamo così. Ma il lavoro costituisce una metaforizzazione ulteriore. Prendiamo la pietra. La pietra, la parola pietra, è già metafora per quell'oggetto particolare che troviamo in natura. Quando però con il lavoro la pietra diventa muro, diventa pilastro, ecco che viene trasferita in un nuovo uso e in un nuovo significato. Quindi mi sembra che esista una doppia metaforizzazione. Ecco, la metto in questo modo. Poi sarà molto breve per il resto, lasciando spazio agli altri. Volevo anche tornare alla questione della scienza e alla strumentalità della scienza. Io nello scritto facevo un esempio che mi sembrava molto indicativo della mentalità di, credo, di tutti gli scienziati, forse di molti, forse non di tutti, ma di molti scienziati, che è quella della oggettivazione, di cui ha già parlato Sini, cioè del mettere tutto sullo sfondo naturalistico e pensare di avere l'accesso alla cosa in sé, così come si presenta, senza tener conto dello strumento. E dicevo che l'uomo, però, dimenticando lo strumento, dimentica anche se stesso, e cioè, quando lo strumento viene dimenticato, viene appiattito come un elemento della natura. Si perde la caratteristica umana dello strumento e allora viene visto anche lo strumento come quell'oggetto neutrale posto a distanza rispetto al quale l'uomo si illude, l'uomo scienziato, si illude di poter produrre una conoscenza oggettiva senza che sia vista nella sua mediazione con la cultura dello scienziato e con quel complesso di strumenti senza il quale quella conoscenza non potrebbe esistere. Strumenti che sono non soltanto quelli materiali che permettono di compiere gli esperimenti, non soltanto il cannocchiale, ma strumenti sono anche le teorie che lo scienziato utilizza, a volte scoprendo che sono fallaci, allora modificandole, ma sono strumenti. Strumento è la matematica che da Galileo in poi ha costituito il grande linguaggio della scienza nello studio della natura. Galileo diceva che il grande libro della natura è stato scritto da Dio in linguaggio matematico e senza matematica non ci sarebbe la scienza odierna. Ma prima ancora c'è il primo strumento che è il linguaggio. Il linguaggio opera non soltanto nell'ambito, diciamo così, della costruzione di strumenti sempre più sofisticati dei quali si avvale lo scienziato, ma opera tutt'oggi nella comunicazione. Cioè, gli scienziati lavorano in un'opera colossale e collettiva, e senza il linguaggio non potrebbe esserci la collaborazione di tutti. Il linguaggio è essenziale, fondamentale, perché la scienza possa costituirsi, possa svilupparsi. Volevo anche fare un piccolo esempio sulla questione del bastone. E anche lì mi sembra di poter vedere una doppia metaforizzazione. Allora, consideriamo, mi racconto una favoletta. Consideriamo il primo uomo che afferra il bastone. Sa che si chiama ramo, lo ha chiamato ramo, e qui c'è già una metaforizzazione, quello è un ramo. Poi lo usa, lo porta al villaggio e i suoi compagni gli dicono: ah, ma stai usando un ramo? No, questo non è un ramo, questo è un bastone. Seconda metaforizzazione. Perché? Perché quell'oggetto che già fa parte della natura umanizzata, perché parlata, perché vista dall'uomo, è diventato qualcosa di diverso, è diventato uno strumento, e quindi c'è una doppia metaforizzazione. Tutto lì, non so se devo aggiungere altro, poi eventualmente vediamo. Ma volevo solo dire una cosa a proposito di quello che diceva il professor Sini, che parlava di due popolazioni antagoniste, il predatore i predatori e le prede, e dell'equilibrio che deve stabilirsi, un equilibrio instabile ma che non può alterarsi più di tanto, altrimenti una delle specie o tutte e due finirebbero per sparire. Questa relazione tra due specie in conflitto è studiata matematicamente da delle equazioni integrali che si chiamano equazioni di Volterra o di Noltke-Volterra, che appunto tengono conto di queste oscillazioni delle varie popolazioni conflittuali in questo modo. E, per quel che riguarda la sopravvivenza delle specie, noi facciamo parte di un pianeta in cui la vita si è sempre, come dice, si è sempre sostenuta e riprodotta con la morte. Vita e morte si alternano. La vita può essere la morte di altri individui, addirittura la vita di una specie può causare la scomparsa di una specie che è in conflitto e che vede ridotte le sue possibilità viventi. Come deve agire l'uomo in questi casi? Certo, non ci si può dimenticare di questo aspetto dell'alternanza tra la vita e della conflittualità tra la vita e la morte, però c'è anche da dire che le specie viventi, quando sono viste dall'uomo, non sono più pura naturalità, ma sono una naturalità mediata dal linguaggio e dal discorso umano.
Sì. Grazie. Buonasera a tutti. Io ho provato a fare il punto di quello che a mio tempo avevo provato a scrivere. Ho provato a fare una riflessione sul mio contributo, peraltro brevissimo, presente nel libro del seminario. Non ci sono riuscito, anzi questo tentativo deborda un po' da tutte le parti, non sta insieme, perché forse questo è qualcosa che mi porto a casa da Mecrino, proprio ogni esperienza è un nuovo inizio, ogni tentativo di fare il punto rimette in moto e rimette in circolo qualcosa. E qualche spunto di riflessione è arrivato, spero. È arrivato in un modo così, un po' legato al fatto che io insegno al liceo. Non ho la genialità della tua professoressa Florinda, però faccio una cosa: nelle prove scritte io costringo i ragazzi a lavorare per giorni, per giorni interi, per giorni, nello sconcerto della popolazione scolastica, ma le loro prove durano giorni. Questo mi permette di avere un po' di tempo per fare qualche riflessione, e quindi ho dovuto somministrare una prova scritta per avere qualcosa da condividere con voi stasera. Allora, chiarite le circostanze da cui nasce questa riflessione. Allora, quando io ho iniziato ad appuntare così qualche riflessione sul foglio da condividere con voi riguardo al seminario del professor Sini, mi sono ritrovato in un coacervo di domande, in un groviglio inestricabile di domande, ma già a partire dalla riflessione sull'imperativo categorico di Nietzsche, divieni ciò che sei, diventa ciò che sei, che Carlo Sini 2 anni fa scelse come titolo generale del suo seminario, anche come sfondo, credo, no, un po' di tutti gli incontri che hanno caratterizzato il seminario e mi permetto di dire, eventualmente mi correggerete, che forse lo ha scelto anche come impegno etico per sé e anche per i partecipanti al seminario. Divieni ciò che sei, no? Divieni ciò che sei ha già in sé delle domande, perché per diventare ciò che sono io devo sapere che cosa sono. Che cosa sono, chi sono, che cosa so, qual è il mio sapere affinché io possa divenire ciò che sono. Di che sapere si tratta? Della filosofia che insegno a scuola? Della vita? E ancora, ma c'è un sapere della vita? C'è vita senza sapere? Così, tutte queste domande e altre ancora mi hanno fatto ad un tempo muovere lungo il percorso del seminario, ma anche sostare in quei luoghi dove il lavoro compiuto, il lavoro del mio passato che mi portavo dietro, mi ha messo di fronte ai miei fantasmi. E sempre, sempre, come una goccia che stillando dalla parete di una grotta si abbatte in quell'unico e medesimo punto, modificandolo ogni volta, il mio pensiero è ritornato sulla questione dell'origine. Anche nel contributo che è presente sul libro, la questione è quella dell'origine. Come la musica di una suite che nel suo variare di tempi e di danze è continuamente riattraversata dalle sequenze del suo preludio. Origine della filosofia, origine dell'evento, origine dell'uomo. Sono ritornato a interrogarmi sul senso del rapporto educativo che vivo a scuola, sul senso di quella iniziazione, lo metto tra virgolette, alla filosofia, che rimane il mio compito più arduo di insegnante liceale. Da dove comincio allora? Qualcosa comincia sempre da altro, da un luogo altro e da un tempo altro. C'era una volta. C'è sempre una provenienza che rende possibile che qualcosa abbia inizio. Iniziare è venire iniziati da altri, è raccogliere il segno dell'altro. E allora comincerei dall'inizio, se questo non fosse già un inizio. E se potessi scegliere un luogo, una provenienza, un venire da del discorso, allora proverei a collocarmi o a ricollocarmi di nuovo dentro al quel paragrafo 34 di Essere Tempo, che è il paragrafo e quel luogo che Carlo Sini ha attraversato nel suo seminario Divieni ciò che sei. Il paragrafo 34, l'esserci e il discorso, il linguaggio. Ecco, poserei lì la mia attenzione. Mi metterei in posa dentro a quella scena, così come in un'istantanea, in un selfie, dicono i miei allievi. Potrei riconoscermi là dove Heidegger dice il sentire costituisce addirittura l'apertura primaria e autentica dell'esserci al suo poter essere più proprio, come ascolto della voce dell'amico che ogni esserci porta con sé. Poi quello che Derrida, Lacan hanno commentato su questo discorso non è in questione adesso. Io sceglierei dunque per me questo inizio, l'inizio del mio percorso. quando fu appunto l'ascolto della voce dell'amico, del maestro, ad avviare il mio cammino. Quell'inizio, il seminario di Carlo Sini, fu la fine di tanti inizi e rappresentò per me la ricapitolazione del mio poter essere, del mio diventare ciò che sono. In quel cominciamento mi conosco di nuovo, ricomincio da capo, ancora una volta. Come in questo nuovo inizio che ora qui rappresento in questo discorso. Ora di nuovo mi presento, mi ripresento. Provo a rispondere qui alla voce dell'amico, provo a corrispondere alla sua voce, a corrispondergli. Ancora una volta devo lasciare fuori tutto, fare epoché, fare sì che l'epoché sia il principio. Rispondere e corrispondere sono il gioco della responsabilità dell'inizio, perché l'inizio è già una risposta. Rispondo alla domanda: qual è l'inizio del discorso? Questo è il titolo del contributo. Io non posso dirlo perché ho già iniziato. Questo è l'inizio. Esso è già e sempre in un dopo, in un oltre. Un inizio che in ogni suo accadere riconfigura ogni altro inizio, come nell'opera di Carlo Sini, che opera proprio in virtù del suo continuo raffigurarsi e riconfigurarsi. Opera d'arte, della sua arte. La conoscenza di sé è la vera arte. Conosci te stesso, diventa ciò che sei. Vita e lavoro, opera e lavoro. Il lavoro di una vita, il lavoro della vita. Che cosa accade in questo inizio? Propriamente nulla. Il nulla del mio poter essere, cioè la sua distanza. In questo arrovellarmi, aggrovigliarsi su di sé, del presente, della mia presenza, l'inizio ricomincia. Tutto fatto su, sembra il gomitolo di lana di Bergson. Che cosa mi sono portato a casa da Mekri e che cosa continuo a portarmi a casa da Mekri? Un senso di gratitudine, un senso di gratitudine. Da questo discorso vorrei cominciare, ma per poterlo fare, come dicevo, devo lasciare fuori tutto, mettere da parte ogni discorso e farmi attento nell'ascolto. La parola scandisce l'inizio, ma per poter accadere, essa deve diventare ciò che è, puro silenzio. C'era una volta il silenzio.
Abbiamo ascoltato delle cose molto belle.
Sì, io volevo fare una domanda.
Oltre a ringraziare tutti quanti, una domanda molto veloce che riprende quello che dicevo in apertura, cioè c'è una continuità profonda tra il lavoro del primo seminario che è raccontato qui e l'attacco del seminario di quest'anno, no? La questione del rapporto, se di rapporto si tratta, tra uso e comprensione. Cioè tu avevi chiuso il seminario di 2 anni fa con un appello, diciamo così, alla comprensione dell'intero come comprensione di tutto quello che poi non può avere accesso al sapere, no? Ad un sapere intellettuale, diciamo così, o definitorio, perché appena questo accesso lo avesse cambierebbe di natura e quindi nuovamente ci porterebbe in un altro sapere. Ma allora, la filosofia come compito di comprensione, di una comprensione dell'intero, che però non può essere oggetto di un sapere. Ma allora in che forma lo si comprende? Forse usandolo in un modo diverso? Ecco perché mi sembrava interessante che tu mi chiarissi, no, se c'è una continuità tra quel punto preciso, la chiusura di quel seminario e l'attacco di quello di quest'anno. Cioè, se la comprensione, una comprensione possibile dei saperi è una comprensione dell'intero che non sta in nessun sapere, e se tale comprensione dunque non può essere un altro sapere, evidentemente, è forse un altro uso dei saperi o un altro uso? Questa è la domanda che in sostanza poi chiede anche di chiarire quello che tu hai lasciato prima in sospeso, perché era in sospeso in quel seminario, e cioè tu dicevi ci sono due economie, un'economia della produzione, 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 che è intrinseca al funzionamento strumentale della vita umana. La vita umana ha i suoi strumenti, gli strumenti per la natura che tu hai così analiticamente descritto non possono che produrre e riprodursi. E poi c'è un'economia invece, tu dicevi, della salvaguardia dell'intero. Come si salvaguarda? Che chiaramente non è un proliferare di altre parti, di altre analisi strumentali. Hai detto che cos'è? Cioè, hai detto questa è la domanda di McCree. Giusto? Allora, e poi sei andato avanti. Allora, uso comprensione, comprendere l'intero come ciò che però non può essere compreso in un sapere, ha a che fare con un uso diverso dei saperi? Prima domanda, questo uso diverso dei saperi eventualmente può avere a che fare con quel compito di salvaguardia su cui tu prima hai lasciato in sospeso? Cioè, è una direzione che c'è o è tutta una fantasia sbilenca la mia?
No, certamente. Ma io vorrei ricordare una cosa che forse ho già accennato nell'ultimo seminario, ma che ripeterò se non l'ho detta, comunque la ridico. Io non credo che si debbano affrontare le domande così, in generale, perché è già un problema affrontarle così in generale, no? Cioè immaginare che c'è una risposta a questa domanda che è così generale. Anche se viene spontaneo di parlare così, perché così parla il nostro linguaggio occidentale, così parla la filosofia. Però io vorrei dire che il problema della comprensione nei tre seminari che abbiamo miei di McCree avevano un luogo preciso, hanno avuto, il terzo avrà o sta avendo, un luogo preciso dove la domanda non è più generale ma è specifica. E il primo luogo che si conclude nell'ultimo cartiglio, sul quale ho molto lavorato, che adesso non ricordo esattamente, ma alcune cose sì, la domanda era proprio qual è l'uso della filosofia, insomma, no? Cioè, qual è il luogo della filosofia? Qual è la comprensione della filosofia? Era quella la domanda. La domanda successiva che riguardava la legge era qual è il luogo della comunità umana, quindi non della comunità solo dei filosofi, ma della comunità umana. E il terzo momento, quello che si sta sviluppando quest'anno, se riuscirà a camminare discretamente, sarà qual è il luogo del cosmo. Cioè cosa vuol dire il luogo complessivo cosmico dove c'è anche la comunità umana, dentro la quale ci sono anche i filosofi, visto che noi qui... Allora, ci sono tre comprensioni, evidentemente, tre livelli della comprensione, dove la totalità che tu hai evocato, giustamente, è il suo fantasma, il fantasma della comprensione. Non è una cosa, ovviamente, no? È il fantasma della comprensione. Quale fantasma della comprensione abita noi che siamo qui a fare filosofia? Ecco. E... la risposta che veniva fuori, o la proposta, insomma, in qualche modo la raffigurazione che nasceva nell'ultimo cartiglio, o penultimo e l'ultimo, era la tenda del nomade. Cioè, il luogo della filosofia e quindi la sua comprensione dell'intero è il cammino nell'intero. vale a dire, è la consapevolezza che bisogna levare le tende. Cioè che la costruzione del recinto non è quello che pensava Schmitt, appunto, che abbiamo affrontato l'anno dopo, no? Non è una porzione di terra che costituisce la relazione amico-nemico. No, è la costituzione di una comunità evanescente, no? Che si ferma la notte e che nella notte raffigura e rappresenta il fantasma dell'origine, come ha detto bene un nostro amico, il fantasma della totalità, racconta la favola della verità, desiderando molto più della verità, cioè desiderando di ripartire il giorno dopo e quindi in qualche modo disperdendo i semi di questo cammino, no? La comunità filosofica ha il compito, no? Si dà il compito di portare la sua domanda, di portare il suo luogo liminare, la sua soglia, là dove, come dire, non bastano più i saperi particolari, non basta più neanche il suo sapere particolare, in quel luogo di somma attenzione che dura lo spazio di una notte, che è la fine della fenologia dello spirito di Hegel, se vogliamo parlare tra noi delle cose che sappiamo, è la mezzanotte di Hegel, no? Là dove finisce un mondo e ne comincia un altro. La filosofia abita questi interstizi perché non abita da nessuna parte, insomma, no? Perché in realtà non è un luogo ma è un cammino, perché non è una risposta ma è un'assunzione di domande da portare con sé e da lasciare elaborare dentro di sé. E in questo senso, dicevo, McCree, ma come dicevo poi dell'università, no? Del nostro istituto di filosofia, è il luogo da cui partono le rondini, che portano in giro per il mondo, no? E noi non sappiamo il destino di questo cammino, di queste parole. Platone cammina, mi spiego, Platone non è una dottrina, Aristotele, eccetera, no? Hegel, non sono dottrine, se le prendiamo come libri e come dottrine, il tutto è immiserito, è impoverito, non dice più niente, dice solo della nostra erudizione, che va benissimo, non è che io ce l'ho con l'erudizione, per carità, ma poi l'erudizione deve diventare cibo, deve diventare, come diceva Empedocle, qualcosa che fa la carne, che fa il muscolo, che fa il sangue, no? E per fare questo tu li devi portare in giro, li devi portare nel mondo, li devi portare a Oriente, li devi portare a Occidente, con rispetto, con l'umiltà nei confronti di tutte le altre sapienze, per carità. Ma questo è, come dire, è un sapore che tu dai, come diceva Nietzsche, no? Il sapere è un sapore. È un sapore che tu dai a tutti gli altri saperi e a tutti gli altri sapori, dicendo io sono questo, no? Noi abbiamo questa storia da raccontare, no? E la raccontiamo sempre di nuovo, la raccontiamo in tutti i luoghi possibili. Quando finiamo di raccontarla è inutile che ci sia il Dipartimento di Filosofia. Il Dipartimento di Filosofia è là dove tu racconti questa storia e basta, no? Tutto il resto. Ora, il secondo passo della comprensione però era il legame tra tutte le possibili nicchie del sapere umano. Quindi la comprensione che nasceva dalla domanda come nasce la legge, come nasce la legge, che non nasce dalla divisione della terra, che non nasce dalla divisione amico-nemico, no, nasce dalla natura musicale e ritmica della parola, no? Qui molte cose che sono state dette adesso trovano un qualche ulteriore conforto, sottolineatura, cioè alla base della comprensione della comunità umana sta la fede nella tua risposta, l'amico, l'amico che quello che diceva Heidegger giustamente, no? Dentro il discorso deve rispondere l'amico, perché se non c'è l'amico che risponde. Ma l'amico è tutto, no? Cioè è l'antenato, è il fantasma del Dio, ma sostanzialmente è la nostra comune fede in lui che costituisce il fondamento della nostra risposta. E allora la comprensione è veramente l'apprensione in comune. Prendiamo in comune il compito della comunità, questa è la legge, prendiamo in comune il compito della comunità e la constatiamo e la condanziamo, cioè creiamo una concordanza. Se non si danza tutti insieme nella fiducia reciproca, la quale naturalmente non risolve il problema dell'umano, ma costituisce però un punto di riferimento la cui comprensione non può mai venire meno, perché tu hai il nemico, perché appunto hai l'amico innanzitutto, perché nell'amico hai trovato anche il nemico, dentro di te trovi il nemico, certo, tutto vero, ma non si parte dal caos, non si parte dal nemico, non si parte dalla incomprensione, si parte dalla comprensione, si parte dal disegnare una comunità che non è più la comunità semplicemente di coloro che cercano la verità filosofica o la totalità dell'essere, eccetera, eccetera, ma coloro che cercano, già i filosofi l'hanno detto, il bene, il bene. Molto semplicemente, il bene di Platone, insomma, no? Quello lì, che però è anche il bene di Buddha, il bene di tutti, no? È quel bene per cui esiste su questo pianeta una comunità umana, sempre in via di scioglimento, sempre sul punto di spaccarsi, di lacerarsi, al di là del punto, proprio si spacca, si lacera, ne fa di tutti i colori, ma non è possibile farlo senza il senso dell'orrore che tutto questo suscita, no? Senza il senso della lacerazione. Perché all'inizio c'è il fatto che mi sarà data la tetta. No, mi sarà data e non mi verrà chiesto quanto costa. No. E senza di che non c'è niente, no? Senza di che la comprensione non può neanche cominciare. Perché la comprensione comincia a partire dalla condivisione. Comincia a partire dal ritmo della vita e della morte, del giorno e della notte, da questa visione, diciamo così, eminentemente terrena, terrestre. E la comprensione di cui parliamo quest'anno, per delle ragioni a cui arriveremo, ma che ha sempre come veicolo il discorso, ma certamente un allargamento del discorso, per cui siamo partiti dalla rede di Heidegger e soprattutto poi dalla metaforicità della parola di Nietzsche. Poi siamo passati ad un discorso molto più complesso con le leggi, evidentemente, molto più, perché abbiamo dovuto evocare la musichè, cioè non c'è bastato più Apollo, abbiamo avuto bisogno di Dioniso, abbiamo avuto bisogno di ubriacarci, insomma, no? Abbiamo avuto bisogno del miele di Creta, cioè tutta una serie di luoghi che stavano oltre il luogo della parola filosofica, no? E che la fermentavano, la facevano fermentare molto prima, no? Addirittura quando Dioniso non aveva nemmeno questo nome, ma già costituiva il fondamento della comunità umana, il suo nomos, la sua legge. Ecco, tutto questo fa sì che il discorso di quest'anno, ma non ci siamo ancora arrivati, cominceremo appunto dal prossimo incontro a vederlo, si dilata ancora di più. Non è più né il dialogo filosofico, non è più nemmeno la semplice per modo di dire, la musichè della caverna dell'origine, della caverna dove nasce la legge, della caverna dove dai coribanti si diventa umani, ma è veramente la questione della Terra. Ma la questione della Terra come pianeta e come sistema solare, come costellazione, e quindi il discorso come è pensato nelle origini, discorso, cioè la corsa nell'infinito, di fronte al quale siamo oggi, no? Per cui quei problemi che prima ponevo, come si fa, tu li ricordavi, una economia che non sia l'economia della moltiplicazione pura e semplice, fattuale, una specie di meccanicità che contravviene a quello che ha detto Meazza, che il meccanismo è umano, certo, no? No, invece il meccanicismo diventa diabolico, no? Ecco, questo è, evidentemente pone un problema di comprensione che non si può risolvere su questo pianeta. Adesso diventa una cosa, dice, chissà, questa, si è giocato la testa, il cervello, si è bevuto il cervello. No, vabbè, ne riparleremo con calma, speriamo. Ma certamente tu non puoi avere una logica della Terra, e questo è il Copernico che ancora non abbiamo potuto adeguare, il Giordano Bruno che ancora non abbiamo potuto pensare, è questa apertura, no? Che non puoi, sulla base di misure terrestri, valutare la Terra. e decidere qual è il nomos della terra, non solo il nomos degli umani, il nomos della filosofia, che è proprio quello che diceva Bruno quando dice: ma rispetto all'infinito cosa vuoi che sia una parasanga, che era un'unità di misura di quel tempo, no? Le parasanghe sono sciocchezze rispetto all'infinito. Ma allora come lo calcoli l'infinito? Cioè come fai rispecchiare nell'infinità che per quanto sia c'è nel discorso, discorre, no? Proprio nel senso bruniano del discorrere. Ecco, come fai a trasformare questa comprensione dell'infinità del cosmo, al quale pensiamo così poco e così di rado, forse ci pensavano di più i nostri progenitori ancestrali, perché erano nella notte, vedevano lo spettacolo del cielo, noi ce lo siamo dimenticato, ma quando ci pensi, quando tu pensi a questa incredibile luminaria, no? Incredibile luminaria, no? Quando ci penso non riesco più a dormire, no? Ma come si fa a pensare i miliardi di miliardi? Ma non riesco a figurarmi. Bene, la misura viene di lì. Noi dobbiamo trovare in qualche modo una traduzione terrena che faccia di questo pianeta il vascello della verità, il vascello del senso, no? Che si misura nelle sue cose a partire da questo infinito, non a partire dal finito. Ma lo so che dico delle sciocchezze, cioè, tutto questo è da fare, è una visione, un sogno, una malattia, non lo so, no? È una bozza nel cervello, ma indubbiamente se tu rifletti su quello che sta facendo la scienza, appunto prima dicevo questo comportamento meraviglioso di fronte alla registrazione, no, dell'onda. Beh, la scienza sta facendo questo, ragazzi, e noi dobbiamo dargli l'anima, che non ha più, che Platone aveva. Ecco, non so se ti ho risposto. L'abbiamo sfangata.
Thank you.